Lo sceneggiatore è, non a caso io nel mio sito ho messo quella bellissima citazione di un grande scrittore che era Charles Bukowski. Bukowski ha scritto una sola sceneggiatura, no? Che era quel film Barflies, no? E da questa esperienza ha ricavato una tale esperienza di sceneggiatore che ci ha scritto sopra un libro che è del 1989, e dal quale io ho tratto una citazione. Dunque lui dice, adesso la traduco male dall'inglese, lui dice praticamente, lui è alla conferenza stampa del film, no? E sta dentro di sé, dice: Dio, pensai, e che ne è dello scrittore? Cioè, lo scrittore era il sangue, le ossa, il cervello, o la mancanza di tutte queste cose in queste creature. Lo scrittore aveva fatto battere i loro cuori, aveva dato loro parole da dire, le aveva fatti vivere o morire, qualsiasi cosa aveva voluto. E dov'era lo scrittore? Chi mai fotografava lo scrittore? Chi lo applaudiva? Ma comunque, dice, lo stesso, damn sure just as well, lo scrittore era dove era il suo posto, in un angoletto scuro, guardando.
Buonasera a tutti. Con questa citazione di Charles Bukowski, Sergio Donati ha concluso una chiacchierata di circa un'ora per i nostri microfoni, quelli del sito www.battenes.tk. Sono voluto partire dal fondo perché forse era questo il modo migliore di presentare l'ospite di questo podcast, cioè da come lui stesso in qualche maniera definisce quello che è stato il suo lavoro fino ad oggi. Sergio Donati è stato scrittore e sceneggiatore di diversi film, di svariati generi, ha percorso l'intera filmografia italiana negli ultimi 50 anni, da film drammatici come L'orca assassina e Il giocattolo, a film comici invece come Il conte Tacchia assieme a Montesano o a Casablanca Casablanca di Francesco Nuti, oppure i recenti thriller Senza movente e Almost Blue. Tuttavia, il genere che l'ho visto nascere come sceneggiatore e scrittore è sicuramente quello western. Proprio negli anni 60 viene notato e poi apprezzato da Sergio Leone, con il quale avrà lunghi anni di collaborazione. Da prima escono Per qualche dollaro in più e Il buono, il brutto e il cattivo, dove Donati non risulta accreditato. Poi però esce C'era una volta il West e Giù la testa, dove Donati risulta autore della sceneggiatura assieme a Sergio Leone. Fra l'altro poi Sergio Donati scriverà anche Occhio alla penna e Renegade per Bud Spencer e Terence Hill. Questo podcast alla fine è un'occasione per poter rivisitare l'intero genere western con una persona di grande esperienza nel settore e, come potete sentire, anche di notevole franchezza espositiva. Per iniziare questa chiacchierata gli riferirò proprio quello che Sergio Leone diceva di lui, citando da un libro intervista del 1984 a cura di Diego Gabutti, dal titolo C'era una volta in America. Buon ascolto e buon divertimento. Allora, signor Sergio, le cito testualmente quello che è un'intervista dell'84 che si intitola C'era una volta in America, è uscito quando uscì il film di Sergio Leone, è a cura di Diego Gabutti, un giornalista dell'epoca, insomma. E Sergio Leone dice: ogni mattina con Bernardo Bertolucci nel 1968 e Dario Argento, che a quel tempo era critico cinematografico di Paese Sera, pensavamo a C'era una volta il West. La sceneggiatura definitiva però la scrissi con Sergio Donati.
Qualche anno dopo, nel 1970, scrivemmo insieme alla sceneggiatura di Giù la testa. Donati, negli anni 50, aveva pubblicato 3 o 4 romanzi gialli veramente di classe. Ricordo L'altra faccia della bluna, Il sepolcro di carta, Mr. Shark e Torna a casa, e fu uno dei primi autori italiani ammessi nell'Olimpo del giallo Mondadori. Donati è un maestro alla macchina da scrivere e i suoi copioni si leggono come libri d'alto passo letterario.
Io non conoscevo questo libro, né sapevo che Leone esprimesse tanta considerazione per me, perché devo dire che invece in vita, per avere un bravo me lo so dovuto sudare, e l'ho avuto solo da un Leone produttore, che era quello del giocattolo. Oltretutto nel nostro, proprio per questo tipo di... Leone era un regista, i registi sono una categoria umana particolare, lo dico perché a un certo punto volevo anch'io fare la regia e ho scoperto che in realtà uno sceneggiatore è un altro animale, e tant'è vero che tutti i grandi sceneggiatori italiani del dopoguerra, da Flaiano a Scarpelli, Benvenuti De Bernardi, Vincenzoni, eccetera, non si sono mai cimentati nella regia. Alcuni sceneggiatori sono diventati registi, tipo Scola, ma proprio perché ci sono alcuni registi che sono passati per il corridoio dello sceneggiatore, ma avendo già in mente l'idea di diventare dei registi. Comunque mi fa molto piacere che Leone abbia riconosciuto.
Poi però Sergio Leone continua nel parlare di lei in maniera un po' diversa e dice: ma abbiamo finito col questionare, forse perché pretendevo troppo da lui, decisamente più di quanto non avrei preteso da sceneggiatori meno abili. Peccato, credo che negli ultimi tempi abbia scritto cose molto di routine.
Lasciamo perdere. Abbiamo questionato, sì, perché a me mi partiva facilmente il vaffanculo, chiedo scusa, proprio per la disumanità, diciamo, del personaggio. Io credevo molto nell'amicizia, poi invece a un certo punto era sempre che nel momento in cui non gli servivi più, era come se tu non esistessi più. Il fatto della routine, eccetera, c'era una volta in America, è partito addirittura da una mia segnalazione di un libro che si chiamava, di Harry Gray, che si chiamava Mano Armata, che uscì nei tascabili longanesi. Leone lo fece comprare a Grimaldi, e sto parlando degli anni 60, nel 1967, ecco. Sono stato anche, ho passato giornate intere negli archivi del New York Times, ho tirato fuori articoli bellissimi su gente della mafia, i rapporti, eccetera, eccetera. Era il 67, Sergio Leone ha girato il film nel 1980,
quattro.
Ovvero, ecco, a un certo punto, cioè, con Sergio io ho fatto un'infinità nei frattempi. Mi hanno messo in piedi un'infinità di altre cose che poi non sono andate avanti, proprio per questo fatto che lui aveva preso dei tempi biblici che io non mi potevo permettere, perché se no avrei perso l'occasione di fare questi famosi film di routine che dice lui, che gli erodeva evidentemente. Questa cosa mi diverte molto, il fatto dei film di routine. I film di routine erano quelli che mi consentivano di guadagnare molto bene, insomma, di comprarmi una villa a Fregene, eccetera, insomma. Quindi i film di routine che faceva anche lui come aiuto regista, insomma, no? Dedicare la mia esistenza, 10 anni della mia vita, per fare un film di Leone, no.
Che succede, ragazzo?
Ah, niente, vecchio. Non mi tornavano i conti. Ne mancava uno.
in alcuni punti si sa, insomma, ha collaborato anche ai western precedenti di Sergio Leone, tipo Il buono, il brutto e il cattivo, Per qualche dollaro in più.
Sì.
Ma ce lo vuole raccontare qualche diciamo così, qualche pezzettino di quei film che è suo.
Sì, assolutamente. Beh, per qualche dollaro in più mi chiamò, aveva già una sceneggiatura e io riscrissi diverse cose, e la cosa che in un certo senso, diciamo tra grandi virgolette, lo fece innamorare di me fu la mia abilità nei dialoghi, cioè per esempio, ecco, una cosa fondamentale nella prima stesura della sceneggiatura di Per qualche dollaro in più, nel finale c'era già la scena in cui il biondo conta i cadaveri dei cattivi che ha ammazzato, e a un certo punto dice, mi pare diceva i nomi, Williams, si rende conto che manca Smith e si gira, e prima che Smith appostato lo uccida, gli spara lui. E io dissi a Sergio, dico, ma scusa, questo è un bounty killer, quindi è molto più divertente se invece di dire i nomi fa la somma delle taglie, no? 15.000, 30.000, pum, si accorge che gli mancano $10.000.
È vero, quindi, ricordo.
Dalla taglia capisce pure chi è che gli manca. Si gira, gli spara e arriva il colonnello, Lee Van Cleef, che dice, che succede ragazzo? E lui dice, niente vecchio, non mi tornavano i conti. Ecco, questo tipo di battute...
Vero, la ricordo bene.
Erano quelle che convinsero Sergio che io ero sceneggiatore fatto per lui, perché oltretutto lui mi disse una cosa fondamentale che non ho più dimenticato, perlomeno per i suoi western, cioè lui mi disse sempre a sé, le battute pensale in romanesco. Ora eravamo romani tutti. Questa battuta, che magari per un Vincenzoni Trevigiano è meno chiara, per me avevo capito da subito, cioè era metterci dentro quella spavalderia, quell'ironia che è tipica trasteverina, romanesca. Ecco, che un esempio, c'era una volta in West, quando il biondo, d'accordo con Cheyenne, finge di aver catturato il bandito perché deve trovare i soldi per la fattoria.
Charles Bronson.
Armonica. Sì. E quel grande attore che era
Jason Roberts,
e quando scende la scala e parla della cosa, $10.000, non mi ricordo quant'era, cosa dice, Giuda si è accontentato di $9.970 di meno. E lui gli dice, ma non c'erano i dollari a quel tempo, e mai ci della mignotta, sì, cioè è una battuta romanesca,
sì, sì,
questo tipo di ironia, ecco, questo piacque subito a Sergio.
$500. $500. Mm-hmm. Nessuno offre di più? Penso proprio di no. Mi spiace, signora McBain, ma a questo punto sono proprio costretto ad aggiudicare. $500 e $2.
$5.000.
Avete detto $5.000?
Arrivano. La taglia su Cheyenne è $5.000, giusto?
Giuda si è accontentato di $4.970 di meno.
Non c'erano i dollari allora.
già, ai figli di puttana, sì.
Poi sono arrivati i film C'era una volta il West e Giù la testa, no?
Ecco, a un certo punto, cioè, Sergio ha preso, dopo Giù la testa, che fra l'altro, come forse saprete, non doveva dirigere lui, non voleva dirigere lui. Sergio voleva chiudere il suo ciclo western con C'era una volta il West, che giustamente è la summa di tutta la sua storia western ed è la summa del western in generale, nel senso che come si capisce chiaramente dal fatto che il titolo del film viene alla fine del film, C'era una volta il West, proprio perché questa fama che congiungeva l'Est all'Ovest era la fine del pionierismo, dell'avventura, degli sceriffi solitari, era la fine del West, ovvero del western, ovvero dell'avventura West. E come probabilmente si saprà, Sergio non doveva dirigere C'era una volta il West, e tant'è vero che...
No, Giù la testa.
Giù la testa, tant'è vero che il primo giorno di riprese lo fece il suo aiuto, il primo aiuto Giancarlo Santi, che doveva essere poi il regista del film. Anche se altri sono stati in predicato per diventarlo, ha cominciato da Peter Bogdanovich, perfino Nanni Loi, mi ricordo, venne, fu forse il primo interpellato, ma non se la sentiva, non era il suo genere. E Bogdanovich, altri, perfino da Vincenzoni offrì Sergio a un certo punto, poi a un certo punto Giancarlo Santi fece il primo Chuck, soltanto che il casting era Rod Steiger. Il mio casting, perché io, quella era mia sceneggiatura, non l'abbiamo scritta insieme, l'ho scritta io, era Eli Wallach. Io l'ho pensato per Eli, quel personaggio lì del messicano coinvolto suo malgrado a diventare un leader della rivoluzione, e però non faceva casting. Coburn e Wallach non era un casting all'altezza del costo di quel film, e la Major praticamente impose a Sergio Rod Steiger, che ancora oggi quando lo rivedo mi dà un attimo di brivido, perché era per quanto un grande attore, non era il messicano, non era finto, però aveva vinto un Oscar, appena vinto un Oscar con L'uomo del banco dei pegni, e gliel'hanno imposto praticamente, e Steiger arrivò praticamente alla fine del primo giorno di riprese sul set. Sergio gli presentò Giancarlo Santi, gli disse: ecco Rod, Giancarlo è come se fossi io dietro la macchina da presa, lui sa tutto di me, io gli spiego tutto, lui fa come se fossi io. Rod Steiger lo guardò e gli disse: bene Sergio, allora guarda, domani io sul set, invece di venire io, mando mio cugino, gli spiego tutto e sarà come se fossi io. E poi nottetempo chiamò la Major, e arrivò una telefonata dalla Major che disse: Leone, no, devi dirigere te. E per cui Sergio fu costretto a mettersi dietro la macchina presa per un film che non era completamente il suo, e si sente, perché, ripeto, è una sceneggiatura profondamente mia, dove c'è un mio personaggio, proprio classico, proprio di quei gialli, ovvero l'eroe sfigato, il rivoluzionario deluso, l'uomo che si è scontrato con una realtà vigliacca, così, che incontra invece il più bel personaggio di Leone, ovvero Tuco del Buon Brutto e Cattivo, il bandito, famiglione, casinaro, però di cuore. Okay. E niente, Sergio fece, oltretutto girò, ancora adesso il film è un po' troppo lungo, un po' verboso, però insomma, io lo amo, nonostante lo stag.
Cos'è per lei il cinema, se dovesse dare una definizione? Per esempio, Svevo definiva l'arte vita e dolore, no? Ognuno ha una sua visione dell'arte che fa o del cosa. Lei dovrebbe dare una definizione al cinema breve, diciamo così.
Ma non sono così presuntuoso. Onestamente non saprei. Per me è sempre stato un modo istintivo di raccontare. Io da bambino addirittura mi ricordo che andavo in albergo alla fonte Fiuggi con mia mamma, che faceva le cose, e io disegnavo i fumetti, e per esempio disegnavo i bollettini di guerra e poi li vendevo, cioè facevo, l'ho sempre commercializzato la mia. A un certo punto io mi sono messo a scrivere gialli perché per esempio io ho pubblicato un paio di racconti sulla Fiera Letteraria, avevo 18 anni, roba così, soltanto che non rendeva niente, mi sono reso conto che la letteratura così era difficile da raggiungere, allora a un certo punto avevo proprio voglia e bisogno di soldi e mi sarebbe piaciuto molto la fantascienza, ma non avevo una gran preparazione scientifica, ho detto ma i gialli sono la cosa più facile del mondo da scrivere, per cui ho scritto.
Il western, praticamente il western come genere praticamente è nato con il cinema, non esisteva come genere letterario prima, anche perché il western è ambientato in un'epoca relativamente recente.
E... No, direi di no, assolutamente, anzi i contemporanei non si erano neanche resi conto, diciamo, di quanto fosse interessante la cosa. Sì, con il cinema, perché chiaramente è l'avventura più cinematografica, no? Perché è più affascinante e meno costosa del cappa-spada, del film in costume, eccetera, eccetera. Basta un cavallo, due pistole e una distesa di prateria e è fatto questo.
Bud Spencer e Terence Hill li ha conosciuti?
Ma io ho delle storie stupende, fra l'altro, su Bud Spencer e Terence Hill, cioè soprattutto su Terence Hill. C'ho una storia bellissima, era intorno al 70, e io ero a cena con Michele Lupo, che era una persona meravigliosa, oltre che un bravissimo regista, di quelli che ce ne fossero oggi, di quelli, diciamo, di routine, ma di grande professionalità, per cui ho scritto diversi film, e eravamo dalle parti di Cerveteri, all'inaugurazione della casa di mare della gente di Michele Lupo. Io avevo appena scritto per Michele, eravamo più o meno in preparazione, quello che gli americani chiamano action, che si chiamava Stanza Lette, Palazzo delle Tasse, Ufficio Imposte, che era una storia abbastanza divertente con degli attori, c'eravamo degli attori meravigliosi, Gastone Moschin faceva un costruttore fallito, Franco Fabrizi faceva un principe squattrinato, ed erano tutti contribuenti che dovevano pagare un'enormità di tasse e non c'erano più centesimi. C'era anche un attore da western, perché il western in quel momento negli anni 70 cominciava a essere già un pochino sdato, no? E questi qui si mettono insieme e decidono di fare un colpo, cioè nel palazzo delle tasse, andare a svuotare la cassaforte e poi praticamente andare al piano di sopra a pagare le tasse, quindi una banda degli onesti in un certo senso. Era un film molto divertente. Eravamo lì a cena e a un certo punto si avvicinò a noi Terence Hill, che era anche lui cliente dell'agente di Michele Lupo, che era Pietravalle, mi ricordo, e disse: sai, dice io, Pietravalle ci mi ha fatto leggere il copione, dice, ma è divertentissimo, è piaciuto da morire, ci piacerebbe tanto fare questo cowboy così, e si sa anche perché, sai, invece c'ho una cosa che non sono del tutto convinto, c'è una specie di western comico, dice Trinità, una cosa del genere. Disse, sai Michele, ma magari Michele prese così di sfuvago, poi quando Terence Hill se ne andò disse no, cioè, perché troppo giovane, troppo bello e troppo vincente, non va bene, infatti poi prese Philippe Leroy che era già così vecchiotto e un po' verosimile nella parte del cowboy logorato, adesso pensa se mi avesse detto di sì cambiava la storia del cinema, perché chi lo sa, chi avrebbe preso Barboni al posto di Terence Hill non si sa. He's the guy who's the talk of the town with the restless gun. Don't you bother to fool him around. Keeps the vomits on the run, boy. Keeps the vomits on the run. You may think he's a sleepy type guy, always takes his time. Soon I know you'll be changing your mind when you've seen him use a gun, boy. When you've seen him use a gun. He's the top of the West, always cool, he's the best. He keeps alive with his Colt 45.
Sergio Leone disse chiaramente che per lui spesso i grandi generi cinematografici spesso si concludono con film comici. Era successo con il genere mitologico, con Arrivano i Titani di Duccio Tessari. Mm-hmm. Secondo lui era successo un po' anche per il neorealismo, che aveva finito per degenerare in macchiettismo e cose di questo genere, film più di minor qualità. E dice, sempre in questa libera intervista che gli citavo prima, dice anche per il genere western all'italiana, quello che lui chiaramente ne era principale, anche per quest'altro genere, di nuovo con una gran risata liberatoria, abbiamo dovuto attendere i film di Enzo Barboni e con Bud Spencer e Terence Hill per affossarne
i sì.
Trinità è stata veramente la fine del genere western di quegli anni.
Sergio, l'ho detto, è vero, non lo amava assolutamente, diceva a me non mi fa ridere, però ecco, devo dire, il film di Barboni, che se non erro è del 70-71, cioè il Trinità, nel 70-71, porca miseria, il western ormai era... Se erano prodotti 50, 60, 70 westernacci italiani, era diventato un genere stravisitato. In Italia è sempre successo questo, con il Coturni, con le spie, il 007, cioè che a un certo punto, quando un genere aveva successo, veniva inflazionato e visitato dai peggiori elementi, per cui a un certo punto la gente si stufava e chiaramente magari il risvolto comico era l'esito naturale.
Chi ha fatto cosa nel film Il mio nome è nessuno. Cioè, no, Sergio Leone...
Io l'ho scritto, è ancora su internet, e un giorno mi ha telefonato Tonino Valeri, che è una persona incantevole, ma con molto fragile ed emotiva, mi ha telefonato con le lacrime nella voce, mi ha detto, sai, io non frequento internet, mi hanno segnalato questa cosa, ti ringrazio. Io ho detto, guarda, Toni, ho scritto solo la verità. La verità è questa, ed è un altro esempio di quello che è, di quello che era, diciamo, Sergio Leone. Cioè, è successo questo, che, ripeto, Sergio quel film lo voleva semplicemente produrre, e a un certo punto ha affidato la regia a Tonino Valeri, valentissimo regista, e la produzione era Piero Lazzari, che era questo fantastico direttore di produzione con il quale io avevo fatto già i sopralluoghi l'anno prima. E Sergio diceva, a me non mi diverte questa cosa, però fece questo cast importante con Henry Fonda. Henry Fonda, il film era bello, Sergio vedeva i giornalieri ed era soddisfatto, soltanto che sul set, come succede, la situazione a un certo punto era diventata difficile, nel senso che Henry Fonda, quel popò di attore che era, e con un regista per lui sconosciuto, che poi masticava pochissimo inglese, con un direttore di produzione così un po' troppo avventuroso come era Piero Lazzari, avendo di fronte un attore che parlava perfettamente l'inglese, perché il Girotti parla perfettamente l'inglese, ma che insomma per lui era un po', veniva da un genere di cinema che insomma forse se l'aveva visto in Trinità era rimasto un po' sconcertato. Insomma, c'erano dei problemi proprio quotidiani cioè Fonda era a disagio su questo set, per quanto desse il massimo. Allora successe che questo me l'hanno raccontato i protagonisti, che erano Lazzari, che era Claudio Mancini, grande direttore di produzione, l'uomo di Sergio da sempre. Successe che Sergio, che come uomo di cinema aveva un grande istinto, sentì il bisogno di andare a rassicurare Henry Fonda, e quindi erano a New Orleans, andò lì e sì, tutto bene. Poi fu sostituito il direttore di produzione, Lazzari fu cacciato, diciamo, e Claudio Mancini, che Fonda conosceva da cioè, c'era una volta in West, prese in mano la situazione dal punto di vista della produzione, e Sergio così, Tonino disse, Sergio, dirigi una scena, fai così. Sergio si mise nella macchina presa, diresse una scena, o finse di dirigerla, c'erano i fotografi, la cosa fu immortalata, proprio, e Fonda rassicurato, finì il film, lo finì con Tonino Valeri, assolutamente, Sergio, lui non girò neanche un metro di pellicola.
Quindi quella...
Soltanto, ecco, questa è la cosa brutta, sgradevole, che io ho testimoniato su internet. Nel cinema si disse, ma Valeri, no, in realtà è arrivato Leone, ha girato mezzo film, ha girato quasi tutto Leone, e non era vero assolutamente. E Sergio mai ufficialmente disse, no, ma cosa dite, non è vero. Ecco, questo è un regista. Ecco. E io questo l'ho testimoniato, ripeto, Valeri ne è stato grato e commosso, ma è semplicemente la verità.
Lei con Bud Spencer e Terence Hill poi è finito per fare Occhio alla penna e Renegade.
Sì, ma no, divertenti, perché Occhio alla penna era il numero uno dei produttori tedeschi che mi stava appresso per un altro progetto che mi interessava di più, ma arrivò a questa cosa, era abbastanza divertente da fare.
E le faccio una domanda che
sì,
che è un po' un tormentone. Però lei magari anche ha detto lavori. Secondo lei, Bud Spencer e Terence Hill potrebbero fare un'opera senile? Spesso ci sono questi attori che, come è capitato ad altri, per esempio Tutò, dopo tutta un'epopea di film comici in cui lui prendeva la scena totalmente del film, venne fuori con i soliti ignoti in vecchiaia, dove lui, abdicando un po' di scena a favore di gente più giovane, riuscì a...
Sì,
ci si chiede perché Bud Spencer e Terence Hill non lo possono fare. Ha mai pensato a una possibilità del genere? Cioè, la possibilità.
No, io dirò che l'anno scorso c'era Bud Spencer che cercava un progetto televisivo e io si rivolse anche al mio agente e io scrissi 5 paginette di una cosa che a me ancora adesso diverte molto e dove lui era era una cosa che si chiamava Gli Invisibili, poi hanno fatto una trasmissione che si chiamava Gli Invisibili, vabbè, questo non importa. E la storia era molto semplice, la storia era questa, che a me piace ancora moltissimo. Lui era un nonno che andava a giardinetti con nipotino e a giardinetti con la nipotina incontra, lui era un ex commissario di polizia, di quelli da strada, da combattimento. No?
Un piedone.
E ai giardinetti, andando pensionato, andando ai giardinetti a portare il nipotino anzi era divertente perché al nipotino gli fregano, c'è cioè una ragazzina furbissima e gli frega il videogame, allora lui da poliziotto così poi riacchiappa e ritrova la ragazzina e ritrova il nonno della ragazzina, il nonno della ragazzina è un vecchio ladro, un vecchio delinquente che lui ha arrestato una decina di volte, era il suo avversario, diciamo, quando lui faceva il poliziotto. E allora tra questi due nasce una specie di amicizia da giardinetti. La cosa divertente è che mentre il padre della bambina, diciamo il figlio di Bud Spencer, è un magistrato, il figlio del delinquente, padre della ragazzina, è un giornalista squattrinato, di una cronaca nera da quattro soldi che non fa. Allora a questo punto succede che l'ex poliziotto e l'ex ladro si mettono a indagare su casi di cronaca nera e praticamente fornendo sia al giornalista le notizie di prima mano, senza che però se ne accorga, capito? E quell'altro di nascosto anche lui influisce sul magistrato, cioè praticamente agiscono di nascosto questi due vecchietti con i nipotini, con questi due, giornalista e magistrato, a fargli impostare e risolvere dei casi clamorosi di cronaca nera e tutto sommato a fargli fare una grande carriera. Ecco, questa è una storia che a me continua a piacere molto e che però Bud Spencer a un certo punto non ha più fatto praticamente niente non ha portato avanti il progetto televisivo. Ora io direi una cosa, secondo me mentre Bud Spencer sarebbe prontissimo a fare un vecchietto, secondo me Terence Hill non sarebbe disposto a fare vecchietto, perché il suo prete è lì così, non è che sia vecchietto, è un bel predozzo, insomma, che se gli chiedi che età c'ha, insomma, ti dice 95, no? Cioè, Mario Girotti, Terence, è più, credo che sia molto meno disposto a fare vecchietto, ecco, su questo... mentre Bud Spencer è disposto a fare pure il centenario, secondo me. Credo.
Okay, no,
loro rapporti, i rapporti interni non li conosco, perché poi può darsi che non si possano sopportare. Adesso io questo non lo so più, può darsi che non abbiano più voglia di lavorare insieme, che vogliano lasciare questa icona loro di Trinità e Bambino intatta, non lo so. So per certo che non c'è più un produttore italiano che ci abbia il coraggio di mettere in piedi una cosa del genere, anche che i produttori non ci stanno più, che fra l'altro i produttori si chiamavano Ponti, De Laurentiis, Cristalli, cioè erano quelli avventurosi, erano quelli, adesso ci sono dei signorini che trafficano nei corridoi di Mediaset, non c'è più il produttore, Zingarelli, i matti.